vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, bentornati tra i rifiuti, la puntata è la numero 99.
NN99.
Che sono gli anni di Cristo per 3.
Esatto.
Tre
per...
sì.
Che sono anche gli anni del principe Filippo meno uno.
Iniziamo la puntata, che è fra l'altro abbastanza densa di contenuti. Sul finale invitiamo a rimanere collegati perché ci saranno dei consigli per gli ascoltatori, una nuova rivista che si aggiunge un po' al paniere delle nostre riviste del cassonetto. Ma iniziamo dalla politica internazionale, ma non troppo internazionale, ma non troppo, perché parla comunque dell'Italia, rapporti fra Italia e Libia. Draghi in Libia, l'ora della ricostruzione. Questo è il Corriere della Sera del 7 aprile 2021, tutto parte da una citazione di una frase di Mario Draghi, premier italiano: è il momento di ricostruire l'antica amicizia tra Italia e Libia. Un requisito essenziale è che il cessate il fuoco continui. Vabbè, diciamo che più che l'amicizia, sembra che l'interesse sia ricostruire proprio il paese materialmente, o comunque partecipare alla torta, spartirsi un po' i cantieri, quelli che sono, diciamo, gli interventi economici. E più che l'antica amicizia, diciamo, c'è stato un rapporto di colonialismo fra l'Italia e la Libia, ed è quello che ha pesato un po' negli anni in vari modi, appunto anche con Gheddafi, che comunque aveva fatto una politica anche, diciamo, antiimperialista, comunque contro le potenze occidentali, ha costruito parte del suo consenso interno su questa questione qua, però comunque aveva lasciato sempre una certa quota di imprese occidentali, e c'erano stati vari rapporti di vario tipo, fino ad arrivare poi alla deposizione del governo di Gheddafi e quella guerra civile che adesso sembra essere arrivata a una tregua con la nomina di un governo internazionale e di un nuovo premier, appunto questo Abdelhamid Dabaiba, che il Corriere dice appunto molto diverso dal premier Draghi, perché appunto abbiamo un dice appunto uno di loro è un raffinato diplomatico di Bruxelles, l'altro uno spregiudicato imprenditore cresciuto nell'era di Mohammed Gheddafi, eppure accomunati dal pragmatismo fondato sull'urgenza del fare, convinti che costruire ricchezza possa superare steccati anche molto anni, diciamo. Quindi appunto c'è il faccendiere e il banchiere, ma alla fine sono tutti uniti da questo fare. Quello che unisce in realtà appunto sono appunto i soldi, il commercio. C'è uno specchietto, anche se i rapporti economici economici, un interscambio e relazioni che valgono 1,17 miliardi, 50 imprese nel paese con un fatturato da 4,5 miliardi, e dove le 50 imprese sono le 50 imprese italiane presenti in Libia. Fra l'altro in Libia c'è anche, c'era almeno fino a qualche tempo fa anche Amia, la veronese Amia. Ci sono abbastanza imprese italiane, la più importante ovviamente è l'ENI, che appunto estrae petrolio e gas, e c'è infatti anche un interessante passaggio a riguardo in questo articolo, in cui si dice: la regione è importante per l'attività dell'ENI, la più grande società italiana in Libia. Spendiamo milioni di dollari ogni anno per controllare le milizie. Per noi è fondamentale, l'ENI impiega oltre 8.000 libici, il suo gas va nelle nostre cucine, le sue raffinerie forniscono la benzina per le nostre auto. Diciamo, viene comunque anche un po' esplicitato questo passaggio, perché in realtà appunto la Libia appunto è stata importante per il petrolio, è stata importante anche per controllare i flussi degli immigrati, e le milizie e i campi di concentramento, che sono stati i lager che sono stati aperti in Libia, di fatto sono gestiti dai libici, ma rispondono alle autorità italiane, comunque diciamo la regia politica è quella italiana. Quindi diciamo questo, il volto pulito di Draghi, il faccendiere libico, in realtà sono un po' due facce della stessa medaglia. C'è un altro articoletto sotto: pronti a darci da fare, ma aspettiamo ancora il pagamento dei debiti, in cui parla un imprenditore, ingegnere, che è dipendente di un'azienda piemontese, la Contratti Internazionali Costruzioni, che appunto ha lavorato in Libia dai tempi di Gheddafi, e dice appunto: dobbiamo ancora ricevere i pagamenti per dei lavori fatti, perché Gheddafi, quando fu messo sotto embargo, rifiutò di pagare i debiti delle aziende del paese che aderivano, dei paesi che aderivano al boicottaggio, quindi anche l'Italia, e a noi non furono liquidati circa 45 milioni di euro. Adesso dice: aspettiamo di partecipare ai lavori invece per la ricostruzione, per i cantieri che ci saranno. E va anche notato comunque che questo riavvicinamento fra Italia e Libia, di cui appunto un po' parla il Corriere, in realtà sembra più anche una mossa legata alla concorrenza che c'è, perché a quanto pare anche la Turchia ha dei rapporti sempre più stretti con le autorità libiche. C'è stato un viaggio di praticamente quasi tutto la pletora dei ministri libici del governo internazionale, che sono andati in Turchia da Erdogan, quindi c'è appunto questa anche concorrenza per diciamo le mire geopolitiche della Turchia rispetto alle mire geopolitiche dell'Italia.
E proprio subito ci ricolleghiamo con la questione della Turchia, nel senso che Mario Draghi nei giorni scorsi ha rilasciato delle dichiarazioni in seguito allo scandalo del Sofagate, così è stato chiamato, ovvero quella circostanza nella quale Erdogan si è trovato appunto con dei rappresentanti dell'Unione Europea, quindi Charles Michael e Ursula von der Leyen, e a quanto pare non c'è stato alcun tipo di invito di ospitalità nei confronti di Ursula von der Leyen, che si è trovata senza poltrone, ha dovuto stare in piedi per l'incontro con Erdogan. Subito dopo appunto Mario Draghi ha rilasciato un'intervista in cui parlava di Erdogan e lo definiva un dittatore utile all'Unione Europea. Questa cosa chiaramente ha un po' aumentato la tensione fra Italia e Turchia. Erdogan ha deciso di non rispondere pubblicamente alla cosa, e tuttavia appunto c'è un vasto scompenso all'interno di tutte le autorità turche, soprattutto quando si relazionano insieme all'Italia. E vabbè, parafrasando un po', c'è stata pure la convocazione dell'ambasciatore italiano in Turchia, tale Massimo Gaiani, che appunto ha dovuto un attimo spiegare anche le parole di Draghi. E l'unico che si è veramente espresso in tutta questa situazione è stato il vicepresidente turco Fuat Oktay, che ha detto: se Draghi vuole vedere cosa sia una dittatura, deve guardare la storia recente del suo paese, e lo vedrà molto chiaramente. Infatti questa cosa ha scatenato sia in Turchia che in giro per il mondo una serie di proteste social, anche tutta un po' lanciata dai media filogovernativi turchi di Ankara, e la cosa sta abbastanza rimbalzando in questo periodo. Non so se... No, vabbè, comunque continuando un attimo, a Roma alcune fonti della maggioranza interpretano il gesto di Draghi come un aspetto del suo esprimersi schietto. In realtà c'è anche lo stile comunicativo che si inquadra, peraltro, dice l'Arena, nel nuovo asse semantico tracciato dalla Casa Bianca, proprio così, perché del resto anche lo stesso Joe Biden, prima di diventare presidente, definì Erdogan un autocrate. Non ha risparmiato i toni duri anche lui contro Ankara. Su l'utilità di Erdogan, anche sull'Arena, non troviamo grosse oscuranze, ovvero la Turchia rimane fondamentale come interlocutore strategico all'interno di diverse questioni geopolitiche, come i flussi migratori e anche tutte le tensioni in Medio Oriente e in Libia. Anche qua c'è un collegamento a tutto il giro d'affari che in realtà c'è fra Italia e Turchia. L'Italia, a quanto pare, nel 2019 è stato il secondo partner in Europa della Turchia, con un giro di più di 1200 aziende, 20 miliardi di euro, nomi grossissimi quanto Barilla, Ferrero, FCA, Pirelli, che stanno investendo appunto in Turchia.
Adesso i Tibidò, i tafferugli, perché sul Corriere della Sera il 7 aprile 2021 si parla di questo: proteste, blocchi e scontri per chiedere le riaperture. Tafferugli davanti a Montecitorio, feriti tra i poliziotti, coi commercianti, anche Casa Pound di Italexit. Allora, falta oggi che anche oggi ci sono state delle proteste, anche ieri ci sono state delle proteste a Roma e anche in altre città. Queste appunto sono quelle successe una settimana fa. I giornali appunto si concentrano, vabbè, da una parte un po' su dire chi ci sarebbe stato in piazza, chi c'era, anche diciamo i personaggi un po' più folcloristici, se vogliamo, per cui appunto lo sciamano che usa il costume di Jake Angeli, che era quello sciamano del Capitol Hill, legato a Canon e i complottisti, eccetera eccetera, piuttosto che altro, e dà una lettura, diciamo, di quanto è successo, che parla appunto di regie, o rischio di regie occulte dietro comunque le tensioni, che è un po' questa, sempre questa formula con cui si cerca di ingabbiare qualsiasi cosa, letteralmente e metaforicamente, per dire che c'è un pericolo per la sicurezza pubblica, e più invece che magari parlare anche delle motivazioni e delle tensioni che ci sono, giuste o sbagliate che siano. E questo articolo si intitola appunto La protesta. È la fine della tregua, la miccia che può accendere il rogo. Perché le analisi degli specialisti dell'ordine pubblico non delineano un'unica regia dietro le proteste che attraversano l'Italia, ma paventano timori forti per quello che potrà succedere a breve. E se adesso individuano nei gruppi dell'estremismo chi soffia sul fuoco del disagio sociale per un futuro non proprio lontano, non escludono la possibilità che si saldino interessi apparentemente distanti proprio per creare disordine, fomentando lo scontro. I segnali non sono rassicuranti. Episodi apparentemente slegati rischiano di diventare tasselli di un'unica strategia che mira allo sfascio, o forse a qualcosa di ancora più inquietante. E questa, vabbè, un po' buttata lì, perché più inquietante dello sfascio, boh, cosa c'è, il colpo di stato, il la rivoluzione forse, no, non si capisce. Però intanto ti butta lì il fatto che c'è qualcosa di ancora più inquietante da attendere. Ci sono le minacce e i proiettili al ministro della salute Roberto Speranza, al governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, arrivati negli ultimi giorni. Ma c'è anche l'incendio del portone dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma il 17 marzo scorso. L'ordigno lanciato 4 giorni fa contro il centro vaccinale di Brescia. Atti di violenza che rischiano di degenerare. Ecco perché la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, dopo aver espresso solidarietà al poliziotto ferito a Roma, ha voluto sottolineare l'evidente disagio delle categorie economiche più colpite dalla grave crisi innescata dalla pandemia, che merita la doverosa attenzione del governo. E poi va un po' avanti, dice: basta scorrere le immagini delle manifestazioni per scorgere i militanti di Casa Pound a Roma e gli antagonisti a Torino, ma anche per ricordare come già a ottobre a Napoli e a Palermo furono i clan a fomentare i cortei e i sit-in, oppure a sottolineare come alcuni siti internet riconducibili a formazioni anarchiche abbiano inneggiato l'attacco contro la sede dell'Istituto Superiore di Sanità. Non è una firma, ma una condivisione forte, un messaggio che incita ad andare avanti su questa strada della ribellione anche violenta. E poi parla della strategia invece del Viminale, perché dice: viene sempre evidenziata la necessità di rispondere in maniera proporzionata agli attacchi, di non intervenire fino a che la situazione non diventi pericolosa, di dare spazio a chi si è mosso dalla disperazione per il lavoro che manca, ma c'è anche l'indicazione di reagire con fermezza ai tentativi di infiltrazione per fomentare la folla, proprio come accaduto ieri a Roma. È un bilanciamento difficile da raggiungere, eppure indispensabile per evitare il peggio. Solo la grande professionalità, l'equilibrio e il senso di responsabilità che la ministra Lamorgese ha riconosciuto da tutte le nostre forze dell'ordine e di polizia che stanno operando. E vabbè, lasciando stare appunto la grande professionalità nel comandare le cariche, nel fare le cariche in giro, beh, forse anche questo passaggio va un po' interpretato, perché sicuramente, ecco, c'è questa situazione per cui magari appunto comunque la gestione dell'ordine pubblico non può passare da una repressione discriminata, perché alimenterebbe ulteriore esasperazione, però anche non può permettere, o meglio non vogliono permettere, che ci siano appunto questi magari non tanto i contatti, diciamo, di regie occulte o di infiltrati, cose così, ma comunque il fatto che ci siano altri gruppi, movimenti che partecipino magari alle proteste, portino dei contenuti. Quindi diciamo c'è questa situazione qua. C'è un punto, poi anche un appello. Obiettivo primario rimane quello di dividere la parte dei lavoratori che protestano per un danno evidente da chi invece cerca di trasformare malcontento in rivolta. Quindi appunto c'è chi protesta per un disagio e chi fomenta la rivolta, ma se fosse invece chi si vive il disagio a volere una rivolta, come la mettiamo? Allora cosa succede? Lo scindi in due, lo apri in due, dividi le personalità multiple. Quindi c'è appunto questa retorica del nemico pubblico, che non si capisce anche di volta in volta chi sia. La camorra, i neofascisti, gli antagonisti, gli anarchici, boh, tutto un po' un calderone. Però ecco, senza poi voler entrare neanche troppo nel merito delle dinamiche che non conosciamo di quello che è successo a Roma, non essendoci stati, ma avendo solo letto i giornali, che come ripetiamo sempre sono da prendere molto con le pinze a volte, soprattutto quando si parla di queste cose qua, però sicuramente è una situazione, diciamo, di confusione in cui c'è delle proteste crescenti da parte di più attori, da parte di persone anche con interessi magari contrapposti, perché c'è chi scende in piazza e dice: io sono la borghesia, chi scende in piazza invece è di tutt'altra estrazione sociale. Vediamo un po' cosa succederà nel prossimo periodo.
E ora non parliamo di proteste, ma di uno striscione
di protesta.
Esatto, di uno striscione di protesta. Il caso, secondo l'Arena, quasi sempre il caso, secondo l'Arena. E si tratta di uno striscione.
Ma mai per caso.
Di uno striscione comparso a Povegliano fuori da un bar. Che con cui è scritto sopra: chi segnala ci paghi l'affitto. E in pratica sono queste due le titolari di questo bar, che stufe delle segnalazioni tantissime, dicono numerose, più volte al giorno ai carabinieri, hanno fatto questo striscione, diciamo, per dire basta segnalare, anche perché poi dicono loro qua che poi non sono neanche mai state multate, quindi poi in realtà non avrebbero neanche
perso chissà che soldi,
sì, non avrebbero neanche non rispettato le regole che ci sono, perché i carabinieri, arrivati comunque, dice, anche più volte al giorno, non hanno
trovato nulla,
sì, trovato niente per cui dare una multa. E poi questo striscione, dice l'Arena, ha fatto un giro dei social incredibile, ha avuto solidarietà da sempre online, ovviamente, da di qua e di là, da un sacco di parti. Le titolari del bar dicono che loro non se lo sarebbero mai aspettate, anche perché non era quello il loro intento. Il loro intento era appunto quello che si capisce già dallo striscione, cioè dire basta segnalare, avete rotto i coglioni, in poche parole. E poi dicono che fanno, già che ci sono, la buttano lì, abbiamo ricevuto sussidi, ma pochi, cioè che ci bastano malapena per pagare l'affitto. E comunque poi dicono che in realtà loro non se la prendono con i carabinieri, che loro fanno solo il loro lavoro, ma solo con chi segnala. E qua, diciamo, storgiamo un attimo la testa, però comunque dai, è un buon punto di partenza.
Sono a metà.
Sono a metà del lavoro, dai.
I could light the path that leads to a life of no mistakes.
E continuiamo con gli striscioni che hanno appassionato i social. E questo è così. Gelafemo, ecco, lo striscione è comparso, esposto in Piazza Bra, con questa scritta, un interrogativo che si sono posti e continuano a porsi chi? Gli ideatori di questo manifesto, cioè i titolari di Made of Verona, negozianti. E appunto lanciano questa domanda, dopo riapriremo e tutto quanto. Che la femo, il dialetto è tipico veronese, ma facilmente traducibile in ce la facciamo, e con il sarcasmo e l'ironia che accompagna da sempre i veronesi. lo so, è così. Il proverbio dice che siamo tutti matti, e noi cerchiamo di buttarla sull'ironia, ma la situazione è difficile.
Che comunque basta sta storia dei veronesi tutti matti, questa forzata, immagino, città di simpaticoni,
di buffoni,
non è così,
di cioè, balordi,
e di balordi, invece non è vero. E niente, ha avuto anche questo l'hashtag Gelafemo, grande successo sui social tra gli imprenditori e negozianti veronesi.
E lo rivolgiamo anche all'Arena, che scrive queste, ma Gelafemo,
una operazione di autoanalisi dell'Arena.
E, vabbè, una notizia che ci arriva dall'Arena il 12 aprile, c'è un articolo su un incontro rivolto agli studenti del Centro Servizi Formativi San Gaetano per iniziativa di l'ONU Microcosmo, il carcere delle persone normali, questo è il titolo dell'articolo, le testimonianze di 4 ex detenuti della figlia di un recluso. Ci siamo rovinati con le nostre mani, non fate come noi. Ora, senza neanche poi entrare proprio nel merito dell'articolo in sé, diciamo che sì, di carcere bisognerebbe parlarne, ma forse più che della, diciamo, di quello che diciamo non bisogna fare per finire in carcere, o comunque del mettere in guardia i giovani dal rischio di finirci, bisognerebbe parlare di perché la gente ci finisce e quali sono le cose che succedono all'interno delle strutture carcerarie in Italia e cosa è successo soprattutto nell'ultimo anno, da quando ci sono state appunto anche 14 morti durante le rivolte scatenate fondamentalmente dal Covid o comunque dalla chiusura dei colloqui, dalla situazione che c'era di esasperazione non solo dentro le carceri ma anche diciamo al di fuori, un anno fa, quando l'emergenza e il lockdown un attimo scatenato il panico generale. E appunto anche adesso che stanno iniziando, fra l'altro per molti di quelli che si sono rivoltati o comunque hanno protestato, stanno iniziando anche i processi.
Esattamente, proprio i processi stanno iniziando e sull'Arena sempre troviamo un aggiornamento su quello che è successo nel carcere di Rebibbia. Appunto ricordiamo un'altra volta che l'anno scorso ci sono state rivolte in più di 50 carceri su tutto il suolo italiano. E a giudizio per la sommossa di Rebibbia ci sono 46 detenuti. Hanno scelto di procedere con rito abbreviato e nei loro confronti i PM contestano a vario titolo i reati di danneggiamento, sequestro di persona, rapina e devastazione. Durante gli scontri un ispettore è rimasto ferito, le indagini però hanno accertato l'inesistenza di una regia dietro agli episodi di violenza avvenuti in contemporanea in altre carceri. Infatti sembrava ci fosse anche lì una mano occulta che volesse inneggiare alla rivolta. In realtà tutto questo veniva dal profondo malcontento di chi già vive all'interno delle infami mura dei carceri e che vede ogni giorno la sua libertà calpestata, e che da un anno a questa parte appunto sono in una situazione, se si può dire, addirittura subumana, nel senso che non vengono minimamente considerati come persone, o se qualcuno ci crede anche come cittadini, e all'interno delle carceri appunto i detenuti sono lasciati a loro stessi senza alcun tipo di prevenzione riguardo alla diffusione del virus.
Adios muchachos, non son più l'incensurata, ci rivedremo tra più di un anno, però venitemi a trovare qualche volta. Se non avrete grane con la polizia, adios muchachos, se ne va l'incensurata, il questurino non può aspettare, anch'io saprò cosa vuol dire la prigione. Dal ritorno il nome cambierò, faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà. In Gattabuia deve essere un po' duro, ma forse troverò persone del quartiere, persone certo amiche, ed anche in Gattabuia il tempo volerà. Cercatemi un bel nome per quando torno, ormai l'incensurata non sono più. Adios muchachos, non son più l'incensurata. Però venitemi a trovare qualche volta, se non aprete grane con la polizia. Il questurino non può aspettare, anch'io saprò cosa vuol dire la prigione. E dal ritorno il nome cambierò, faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà. Restare più di un anno in Gattabuia deve essere un po' duro, ma forse troverò persone del quartiere, persone certo amiche, ed anche in Gattabuia il tempo volerà. Cercatemi un bel nome per quando torno, ormai l'incensurata non sono più. cosa vuol dire la prigione. L'incensurata ormai non sono più.
E parliamo di scuola, non parliamo di quella vicenda del Montanari, degli studenti bendati durante l'interrogazione in DAD, non ne parliamo perché ne parlano tutti, sì, ma anche perché non c'abbiamo l'articolo e perché in realtà poi ne era stato anche già parlato su Radio Stacchio, la trasmissione Squarantenati, con delle testimonianze degli studenti, perché questi episodi del genere a quanto pare non sono proprio così, cioè succedevano già mesi fa e si sapeva fra gli studenti di queste cose, quindi appunto poi arriva la stampa e dice ah guarda un caso mediatico e insomma però insomma senza voler parlare di questo parliamo di altre problematiche della scuola, perché in realtà la scuola non ha solo di queste problematiche, la didattica a distanza ma anche di la didattica diciamo a normalità, quello che succedeva prima. L'assessore Donazzan dai Salesiani ha un trafiletto piccolo piccolo ma dentro c'è un mondo intero, perché la Donazzan è la stessa che ha promosso sempre iniziative con i militari nelle scuole. I Salesiani sono quell'istituto religioso, quindi storia, scuola paritaria, scuola privata finanziata con soldi pubblici, cattolica, che ha ricevuto, ha fatto un accordo con l'aeronautica militare, fra l'altro, quindi appunto sempre su quest'ottica un po' patriottarda, sposata dalla giunta regionale e non solo, perché queste iniziative succedono anche in altre regioni a guida diciamo del centro-sinistra. E poi ci ricorda anche questo trafiletto appunto che i Salesiani sono presenti in tutto il Medio Oriente, da Israele all'Egitto, passando per Libano, Libia, Emirati Arabi, Iraq e Iran. E di fatti, non per il Medio Oriente ma in Africa, c'era un accordo con gli istituti salesiani che facevano formazione per Calzedonia, Calzedonia azienda veronese, che era stata visitata pure dalla Donazzan. Quindi appunto un po' il cerchio si chiude, imprenditori, scuole cattoliche, militari e neofascisti come la Donazzan, appunto tutti un po' sulla stessa barca. E già che c'è un altro ennesimo articolo su questa vicenda giudiziaria che ci tiene su, cioè, sulle spine, la questione del secolo: ha fatto Baccica il saluto romano in aula, sì o no? Via il televoto. Noi la soluzione ce l'abbiamo già, penso che ce l'hanno anche un po' tutti. In realtà, diciamo, non c'è bisogno di un giudice per accertare questa cosa. E una volta che l'ha accertato, anche diciamo.
Oppure fatto o no il saluto romano, la persona che è, sappiamo che è.
Rimane
la,
quella, esatto. Quindi, insomma, legge Scelba o no, questo è un po'. Quello che è successo, anche un po' imbarazzante, anche un po' il dover, appunto, il giustificarsi della persona in questione, perché appunto la difesa era, in realtà il mio braccio era inclinato a 120 gradi non a 135,
che era stata la famosa dichiarazione perché era il saluto originale a 135 gradi.
Vabbè, un filologo, lui lo sa come si faceva una volta il saluto romano.
In geometria aveva ottimo.
Cioè, però, diciamo, in tutto questo articolo che non ci interessa particolarmente, c'è una cosa anche un po' interessante, cioè che a ottobre deporrà in aula per l'accusa. E vabbè che l'arena a volte spesso si sbaglia, confonde un po' destra e sinistra e tutto quanto, quindi magari forse intendeva la difesa. Però per l'accusa Gennari, anch'egli della Lega, quindi un consigliere della Lega deporrà contro Baccica, quindi forse anche un po' di veleni all'interno del partito in cui ha approdato da poco il consigliere di Battiti, ci sono. E vabbè, gioco della politica appunto, che è anche quel gioco per cui uno fascista deve negare di aver fatto il saluto romano e poi magari si rivendicarsi altre cose.
E un'altra vicenda di cui si è molto parlato in questi giorni, sull'arena del, anzi in questi due giorni perché è veramente freschissima, l'incendio in via Montorio, bus in fiamme, la causa è il calore del carburante, e che è anche infiammabile il carburante a quanto pare. L'articolo l'ha scritto Alessandra Vaccari. Incredibile. Gli esperti dei vigili del fuoco al lavoro per scoprire il motivo del surriscaldamento che ha innescato i dardi.
Ma si è detto che si sapeva il motivo del surriscaldamento.
E in verità no, si è confusa, si è sbagliata subito dopo quando ha fatto il titoletto sotto. Verticali, quindi più sicuri, come in quasi tutto il parco di ATV. questa frase, cerchiamo qualcuno che ce la possa tradurre. Ne abbiamo provato un po' a trovare.
È l'indovinello veronese.
Ma verticali, gli autobus, i cimiteri o non capisco.
La frase comincia
nulla.
Così: verticali, virgola, quindi più sicuri, virgola, qua come in quasi tutto il parco di ATV. Vabbè. Dipende tutto dal dardo, così si chiama la fiammata, che può arrivare fino a 25 metri e vabbè, serve a scaricare il fuoco in sicurezza negli auto, cioè chi ce l'ha in verticale, chi ce l'ha in orizzontale. Quello in orizzontale dice non va bene per le strade strette, perché magari entra in una casa, sale su per le scale e brucia tutto quanto. E poi dice comunque c'è stata una quantità incredibile di vigili, due autobotti, 11 operatori per spegnere questo incendio. Ti racconta anche della schiuma con cui hanno spento l'incendio.
Ci sono un sacco di didascalie, come tutti gli articoli dell'Arena, inutili, tipo sì, i pompieri in azione, il bus in fiamme con le fiamme.
Ci sono le foto da quando il bus è intero e brucia, quando c'è tanto fumo, poi c'è il vetro rotto e poi non c'è più niente, c'è la carcassa. Hanno fatto proprio tutto la storyboard dell'incendio. Fine.
Quelle che vedete sono le primissime immagini girate poco fa in Zai, dove un incendio di vastissime proporzioni, come non se ne ricordavano da anni, in città ha interessato alcuni capannoni industriali. Le fiamme altissime si vedono a chilometri di distanza.
Ci suggeriscono verticali perché vanno in impe. E cercando di respirare un po' fra il fumo su Verona, c'è un articolo che parla di nuove vecchie professioni, solita un po' questa attenzione green. Allora parliamo di chi fa le cose con la bicicletta, che le poteva fare anche 50 anni fa, ma adesso poi non ha potuto più fare perché c'erano troppe macchine, adesso lo si fa e vabbè. Però l'articolo, diciamo, interessante anche più che altro che vabbè, per la prospettiva delle foto, perché non si capisce bene come possano starci dei mobili dentro dei traini così piccoli. È su questo tizio che ha un'azienda che è un marchio svedese, che lui ha preso in franchising per l'Italia, perché è stato in Svezia, ha visto come si faceva, ha iniziato a lavorare, tornato e te lo faccio anche nella mia città. Questa ditta di cui vabbè, non facciamo il nome, verde ovviamente, perché è verde quello che fa, che fa traslochi in bicicletta, o comunque sposta oggetti che non siano cibo, perché c'è già chi lo fa, altre compagnie appunto fanno il food delivery e loro fanno il delivery, tutto il resto diciamo. E l'articolo è: con la mia bici cargo voglio liberare la ZTL dai furgoni. Questo è il titolo in prima pagina. Invece nell'interno è Corriere di Verona. Diventa: con la mia bici voglio liberare furgoni dalla ZTL. Che vabbè, invertendo l'ordine di addendi, il risultato non cambia. Però a livello di frase sembra che voglia spostare i furgoni da ZTL e rubare i furgoni con la cargo bike. Poi beh, dice che vorrà fare una sua ditta con un altro nome. Ecco, molto curioso questo periodo, perché ci sono gli spostamenti con la bicicletta e invece anche quelli con i droni. Tutto quanto va un po' assieme in questa cosa, sì, green tecnologica.
Comunque è palese che il mobile che sta caricando nella foto non ci sta. Cioè sta caricando un mobile lunghissimo su un carretto piccolissimo. Comunque, tornando agli altri metodi di trasporto, in questo caso forse veramente innovativi, sarebbe: le medicine arrivano in farmacia dal cielo. Così inizia l'articolo, perché si parla di droni che consegnano farmaci, ma non a domicilio. In questo caso è un volo test che ha trasportato da un paese all'altro della provincia di Cremona 1 chilo di medicinali ad una velocità media di 10 metri al secondo, da Piadena, da Isola Dovarese, dove la farmacia Priori, committente iniziativa, ha due negozi. Percorrerla in auto, questi 6 km di strada, dice, in macchina sarebbero 40 minuti di tempo, col drone poco più di 10. E viene da dire, 40 minuti di tempo per fare 6 km in macchina, fanno comunque un po' tanti, magari c'è traffico, però a sto punto in bici forse non cambia così tanto come col drone. Comunque vabbè, dicono che purtroppo, secondo loro purtroppo, non si può fare in realtà queste cose, perché per ora i voli di droni per uso civile sono consentiti solo se sono a vista, e 6 km ovviamente va un po' oltre la vista. Però insomma si stanno, questi personaggi si stanno battendo per rendere legale l'uso di voli di droni non a vista.
Ma infatti la sfida è aperta, perché comunque sfogliando qua i giornali provenienti dai cassonetti ho visto appunto una pubblicità di questa neoditta che porta i medicinali in bici. Quindi non ti puoi muovere da casa, te li porto io in bici. Anche lì non c'entra la farmacia, cioè partono dalla farmacia e arrivano nelle case. Cioè,
diciamo che in questo periodo non ci sono mezze misure, o usi il drone o usi la bicicletta, tutto il resto non è contemplato in qualche modo. E i droni però intanto non a vista possono scaricarti le bombe, però non nel tuo paese, nel paese lontano di là del mare, quello lo fanno e avanti così.
Coi 35 anni a Viasa fatti, me son cattà in mezzo a un bosco scuro, per correre drio tutti i miei peccati. È difficile dir quanto se vale, ga ruspia e fissa la parea. Forse de poco piasse brutta che sol la morte, e ho paura solo a ripensarghe. Ma per dir del ben che ho cattà, conterò tutto quel che ho visto. Chi è? Che poema è questo?
E chi l'ha scritto?
È quello di Jerry Calà, no?
È il nuovo televoto di Benvenuti tra i rifiuti su Radio Stacchio.
Abbiamo scriveteci, un televoto al minuto quasi.
Avete pochi secondi per rispondere. Fine al televoto, nessuno ha risposto, nessuno ha vinto.
Quindi ci teniamo noi il premio, la faccia vostra.
Questa è la traduzione di un pezzo di Divina Commedia in dialetto veronese.
C'è chi l'ha fatto?
Ma non è solo un pezzo, perché in realtà questo signore ha scritto tutto il libro, l'ha tradotta tutta. E dice che non è un esperto di linguistica, specialmente sa parlare il dialetto. Se immaginate di essere un filò e dover spiegare a chi non aveva mai letto Divina Commedia o non è in grado di leggere per il linguaggio che usa. E immaginandosi così ha tradotto tutta la Divina Commedia, ha pubblicato questo libro, e andando avanti nell'articolo scopriamo che questo personaggio
è un volto noto,
era un componente anzi è tuttora un componente dei mitici Petals, gruppone incredibile,
consigliamo caldamente.
E niente, dice che vorrà fare anche il Decameron di Boccaccio.
Non ci ferma più adesso.
Il Decameron.
E ci tiene a dire che non lo fa per soldi, ma lo fa solo perché se gode.
Però c'è la, c'è la foto del libro in prima.
Dice che tra l'altro che lo fa anche perché in questo periodo qua purtroppo non ha tante cose da fare, per meno la maggior parte del tempo in casa.
Infatti non a caso ci ha messo un anno a farlo.
Riconosciamo comunque questa dinamica di vita, un po' come un Benigni che comincia da Onda Libera, matto dalle gare, finisce a leggere la Divina Commedia in Parlamento, dai Petals alla Divina Commedia in dialetto. Domenica 11 aprile e abbiamo di nuovo in mano un articolo del Sommo.
Una reliquia.
Una reliquia del Sommo Stefano Lorenzetto che veramente ci ha dato una bella gatta da pelare in questa puntata. Ho creato la scuola libertaria in Italia. Anarchico, figlio di Amos, Spiazzi, il generale accusato di tutte le stragi, processato 18 volte e sempre assolto, per TG1-7 ha documentato la resistenza dall'Hustler al Tibet, questo è il figlio. Adesso sulle colline di Avesa dirige la Keter, dove i piccoli alunni studiano anche filosofia e greco antico. A 4 anni, diciamolo prima, spoileriamo questa informazione. Parte con le solite domande di rito, analizzando tutta la vita incredibile di questo soggetto, che si è
allucinante,
allucinante direi proprio... allucinante, dice che si è laureato con 110 lode e potrebbe stare in cattedra alle superiori e invece si accontenta di una scuola elementare, una scuola media e una materna, quindi tre scuole
dirette da lui, quindi dirette da lui.
Costosette, aggiungerei anche
costosette. E ecco, anticipi una domanda che arriva qua: la retta sarà carissima, dice Lorenzetto. No, è fissa, ma non lo dice. È fissa dal 2005 ma non lo dice. Così bassa che si consente a malapena di sopravvivere. Tanto che gli alunni dice che si portano il cibo da casa perché non hanno la mensa. Quindi vabbè, pagano solo la cultura, solo l'arte. Gli chiede cosa significa Keter e dice che è una parola ebraica. Allora lo incalza Stefano Lorenzetto. Ma lei è filo israeliano? E qua comincia già con un po' di, diciamo, di ambiguità a prenderla alla leggera. Sì. Sono filo israeliano. Gli ebrei hanno il diritto di abitare nella loro terra atavica che gli è stata negata per 1000 anni, punto. Lo stesso i palestinesi. E se la cava. Poi una novità.
Amico di tutti.
Amico di tutti, che non sapevamo qua in redazione, e Lorenzetto gli dice: lei scrive per A, rivista anarchica. Non più. Nell'ottobre scorso, in seguito alla morte del suo direttore Paolo Finzi, ha chiuso. Peccato. Perciò resta anarchico, anche se ha chiuso la rivista. Certo. E i genitori non si spaventano? Capiamoci bene, questa non è una palestra di violenza, di bombaroli, di caos. Siamo entro un alveo educativo che include Lev Tolstoi. La rivoluzione si fa con la cultura, non con l'insurrezione. Qui, comunque, non si parla di politica.
Ah, quindi... che fatto è il motto che c'era sotto il fascismo, ricordiamolo. Quando si parla di politica si diceva questa cosa sui luoghi di lavoro, quindi...
Per esempio. Poi gli chiede che rapporto ha con lo Stato, con la polizia, dice:
ottimo.
Ottimo. Cosa succede? Allora gli dice: cosa succede se gli viene un rapiratore in casa? Non telefona ai carabinieri? No, prima gli parlo. E qua Lorenzetto dice: se è slavo la vedo dura.
Cioè che sembra un po' Zelig.
Sì, sembra un po' Zelig,
ma non è il giornalismo di qua.
Sì, sì, ma pensano di essere anche molto alti, secondo me, in questa discussione. No, se slavo la vedo dura, oppure scappo, dice. Poi, siccome si è consumato un reato, però chiamo la polizia e i carabinieri.
Aspetta solo un attimo.
Sì,
però...
diciamo, lei non chiama subito la polizia. No, aspetto, controllo. Se non mi ha rubato niente, magari anche no. No, non lo dice questo, comunque. Gli chiede un po' come portano avanti, che modello educativo hanno in questa scuola, cosa studiano. E loro gli dice: anziché studiare le guerre puniche stando nei banchi leggendo i libri, andiamo a visitare le vestigia romane nelle vie cittadine. e impariamo tutto.
E comunque la gita Verona romana
l'abbiamo fatta,
che
la
fanno tutti alle elementari, alle medie, alle superiori, cioè non te la cavi più quella gita lì.
Come Verona le elementari pubbliche qua ci hanno portato tutti a Verona romana.
Romana, scaligera, austriaca, tutte proprio, tutte le salse. Sì.
E poi Lorenzetto nota sulla lavagna uno schema dell'atomo scritto in greco. Perché non gli fanno scienza in greco ai bambini della materna. E infatti, per spiegare ai bambini come ha fatto l'atomo, cita Socrate che usava esempi pratici. È inutile spiegare che Democrito ha detto questo e quello.
Non serve.
Ho disegnato una mela, l'ho divisa in quattro. Poi ho preso una mezzaluna, l'ho sminuzzata in pezzettini
e ho fatto una Macedonia.
Ho fatto una Macedonia e ho fatto vedere che a un certo punto la Macedonia non la puoi dividere più.
Genio.
Genio. E poi parla appunto di questa retta carissima, ma che non lo è, ma che non la dice lo stesso. E come ha vissuto l'odissea di suo padre, dice male, l'hanno accusato di un sacco di cose non vere, poverino, mi è cascato tutto addosso, a me e alla mia famiglia, io poi ero la pecora nera del gruppo perché i miei due fratelli erano dei tradizionalisti, io invece no. Dice che ha fatto un sacco di lavori, appunto perché erano in una situazione, dice lui, di difficoltà, e nei lavori che dice, tra cui magazziniero, per dei lavori normali, cioè dei lavori, Lorenzetto dice serve un fisico robusto e ne approfitta subito il buon Spiazzi per parlare di suo nonno raccontando delle cose che neanche Lorenzetto sarebbe mai riuscito a dire, secondo me. Tipo, in arena prese per le corna un toro e lo capovolse a pancia in su. Il giorno in cui morì ebbe ancora il fiato per piegare un tondino di ferro. Poi disse alla nonna che era stanco ed è morto. Così, bam! A 80 anni, 90 anni, l'ultima roba che gli è venuta in mente di fare prima di morire è stato piegare un tondino di ferro. E poi chiudono con un'altra perla, possiamo dire, parlando sempre di suo padre qua. Il monarca si dichiarava pure suo padre, visceralmente, non aveva nulla a che spartire con Adolf Hitler e Benito Mussolini, me lo disse espressamente, non sono mai stato fascista. Ma negli anni 70, si sa, bastava dichiararsi conservatori per essere additati come nostalgici del duce. Del fascismo lui approvava solo la politica sociale.
Che si può separare da tutto il resto, no? Tranquillamente, nessun problema.
E niente, poi alla fine
ha fatto anche cose buone.
E ci tende a chiudere comunque questa intervista ribadendo tutti i soldi che gli dovrebbe lo Stato, cioè tipo 3 miliardi. E 600.000 per
così tanti.
Sì, perché quando è stato messo al gabbio suo padre, lo Stato avrebbe dovuto risarcirlo per 1.800.000 lire per giorno in cui è stato in carcere. Accumulando 6 anni sono arrivati a una cifra incredibile, che non gli hanno mai dato a quanto pare.
Che diciamo anche una cosa, giusto anche a chiusura un po' dell'articolo, visto che comunque l'articolo appunto non abbiamo preso molto sul faccetto, però tira in ballo delle cose che diciamo non sono così così divertenti, perché appunto senza ovviamente non anche chi ha da questa parte del microfono non crede che le colpe dei padri ricadano sui figli, però diciamo che questa figura del figlio del generale Amostro Spiazzi non pare aver preso tutte queste distanze dagli ambienti anche cui era legato il padre, perché è stato, queste sono notizie vabbè recuperabili da siti, da giornali, dagli stessi giornali della stampa appunto come il Corriere, l'Arena, queste cose qua. È stato indagato per il tentato golpe alle Comore in cui erano implicati vari mercenari, anche c'era una pista diciamo veronese che rimanda un po' a quegli ambienti della Onlus Populi di Franco Nerozzi, legata a Casa Pound, e all'epoca appunto il figlio del generale Spiazzi nominò l'avvocato Bussinello, che era in Forza Nuova, poi appunto è diventato responsabile di Casa Pound. E appunto un articolo dell'Osservatorio Repressione menziona dei viaggi in Birmania in cui avrebbe preso parte anche appunto Giulio Spiazzi. E fra l'altro anche diciamo ecco la figura del padre che era monarchico, non era fascista, Non abbiamo neanche gli elementi per parlarne diffusamente, però ecco, andremo un po' approfondito quel periodo storico e la vicenda anche della Rosa dei Venti, che è l'organizzazione scoperta nel 73, che secondo l'accusa, insomma, avrebbe comunque avuto a che fare con proprio Spiazzi, e che Amos Spiazzi disse che di essere stato contattato da superiori per proteggere le istituzioni contro il marxismo, non per compiti eversivi, ma diciamo è tutta quella faccenda di organizzazioni paramilitari che sono state poi appunto scoperte, diciamo, non è più un segreto appunto che ci furono, Gladi e tutte queste organizzazioni paramilitari che volevano prepararsi in caso di un'insurrezione comunista, comunque di una minaccia verso lo Stato, con anche attingendo ai gruppi neofascisti come, diciamo, bacino di reclutamento. E Verona all'epoca appunto era sede del Comando Forze Terrestri Alleate per il Sud Europa, quindi se queste organizzazioni appunto, come si è scoperto poi, c'erano, appunto avevano senso di esistere proprio dove c'erano i comandi NATO, quindi appunto non si tratta di un vecchio matto generale, ma di qualcosa di un po' più ampio, e questo poi è tutto legato anche a quel discorso, diciamo, delle stragi fasciste, Ordine Nuovo, le piste nere delle varie stragi e tutto il resto. La rivista che volevamo aver letto prima, perché avremo i soldi adesso, perché se i soldi non ce li hai devi leggere da chi i soldi li ha fatti, ti dice come farne altrettanti altri. La rivista Millionaire è un nome, un programma,
una garanzia. Articoli incredibili, tra cui quello di questo norvegese che ha creato lo Spotify delle banche per investire in borsa direttamente col tuo cellulare con un abbonamento da 7,99 al mese, ma se vuoi il premium 12,99, per esempio. Oppure abbiamo visto che sono anche molto in fissa con questa famosa cosa che chiamano CBD, una pagina ogni due c'era un articolo su come fare in maniera più professionale e meno freak il tuo business sulla marijuana legale, tra cui tra l'altro una bella pubblicità del Dolce Vita, che quando non è sulle riviste un po' alternative o sulla sua, si fa pubblicità sul Millionaire con un bel signore in giacca e cravatta grigia con una foglia di cannabis nel taschino. Nonché, per chiudere questo discorso sulla CBD, se avete 9.999 euro,
e lo sappiamo che ce li avete nascosti sotto,
e lo sappiamo che ce l'avete in quel libro là nella libreria, attiva il tuo distributore di marijuana CBD. solo a partire da 9.999 euro e 99 centesimi.
E continuiamo ancora con i grandi imprenditori, gli italiani vincenti all'estero. Stefano Versace conquista le gelaterie degli USA dicendo: non so fare il gelato, ma apro una gelateria dopo l'altra. Addirittura la prima volta che si è incontrato con delle gelaterie lì del posto, ha detto che non aveva nemmeno i soldi per iniziare, quindi chiaramente c'è stato un po' l'imbarazzo iniziale. Qua dice: se sei sicuro di te, una soluzione la trovi. Per iniziare ci vuole programmazione. L'improvvisazione appartiene agli attori di cabaret. E qua c'è appunto la strategia da copiare, se volete anche voi diventare milionari. Ricordatevi di non usare il fatto di non avere soldi come scusa, che chiaramente è una scusa,
la scusa da poveri,
a fare milionari, di realizzare business plan e tante altre robe.
Comunque, non so fare il gelato, ma apro una gelateria dopo l'altra, un po' come Amo Spiazzi: non sono fascista, ma faccio una strage dopo l'altra. Così. Anche un sacco di storie positive mi proponevo alle aziende, ma nessuno mi rispondeva, così ho fatto da me. Ho aperto un'azienda tutta mia, e dei consigli che non si sa come non prendere sul serio.
E chiudiamo allora con la storia che non poteva mancare su una rivista del genere, ovvero quella di Elon Musk, che in 40 anni è riuscito a costruire un impero gigantesco che vale 70 miliardi di dollari. È partito da un piccolo sito che dopo è diventato PayPal, ha aperto la Tesla, ora mira allo spazio con SpaceX e vuole portare l'uomo su Marte. Dice: alla mia morte vorrei lasciare il mondo pensando che l'umanità abbia un futuro luminoso. E insomma, vabbè, qua c'è una grandissima intervista che prende un po'
non
tutta la sua vita. No, non di Lorenzetto. E dice che l'illuminazione ce l'ha avuta guardando Guida Intergalattica per autostoppisti, che ha avuto un'infanzia non felice in quanto le gang lo inseguivano per tutta la scuola e lo picchiavano sangue.
Forse avevano visto lontano, avevano capito cosa
esatto. E poi comunque ci sono dei retroscena che comunque tutti questi grandi leader si portano dietro. E sotto il titolo
"Ogni grande leader ha dietro una grande banca",
sotto il titolo "Visionario", dice: Musk fissa obiettivi irrealistici, spesso insulta i suoi dipendenti, che cioè non si capisce bene il senso.
È una visione, una visione.
E vorrei chiudere con le sue parole:
come un grande chef,
dietro questo grande personaggio ci sono anche dei punti oscuri. Lui stesso dice: ho un temperamento ossessivo compulsivo, so di essere stronzo e faccio sbagli come chiunque altro, ma ho la scorza dura perché ho accumulato tante cicatrici. L'importante per me è vincere e stracciare gli avversari. Probabilmente dipende da qualche inquietante buco nero psicanalitico o cortocircuito neurologico.
E salutiamo gli ascoltatori, la prossima puntata sarà la numero 100, sarà a pagamento perché abbiamo letto Millionaire e quindi abbiamo deciso di dare una svolta al nostro business, al nostro core project. Sarà anche su Instagram probabilmente, non sarà più su web in senso stretto.
E da questo weekend su Amazon Prime.
Anche.